Buon pomeriggio Umberto e benvenuto a MAPS.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Ciao. Come va?
Ah, va bene.
Bene, allora Umberto è di Reggio, Emilia ovviamente, come di Reggio e circondario erano tutti membri dei CCCP, adesso Umberto si occupa di tutt'altro e vive a Torino, ma queste foto raccolte in questo libro diventano una prova e un documento essenziale per capire non soltanto la storia dei CCCP, ma anche per capire il mondo musicale di quegli anni ai due capi, diciamo, dell'autostrada del Brennero, possiamo dirlo?
Sì, certo, noi, vabbè, se portavamo, penso, in Italia l'idea, l'ambiente che avevamo vissuto, che era stato vissuto comunque a Berlino nell'81, nell'82.
Ecco, infatti, facendo una piccola storia, insomma, dei CCCP, il gruppo, il nucleo fondante scopre in qualche modo la possibilità di fare un certo tipo di musica anche grazie a questa trasferta in questa enclave occidentale nella Germania Est, perché poi alla fine Berlino Ovest questo era.
Berlino Ovest era un'isola. Perché è vero che era dentro la Germania Est, però non si poteva andare in Germania Est se non facendo delle brevi gite turistiche, delle brevi escursioni, e quindi in realtà era assolutamente isolata e si viveva un clima molto bello. Noi vivevamo in Italia nell'80, 80-81, un clima molto pesante di caduta delle speranze, delle idee, delle aspirazioni che alla fine degli anni 70, negli anni 70 avevano portato avanti l'idea del 68, quindi c'è stata questa caduta della speranza di un mondo diverso, di un mondo forse migliore, non lo so, noi pensavamo così. E andando a Berlino in realtà si ritornava in un mondo che invece non aveva subito questo shock, quindi c'erano le occupazioni, c'erano tutte queste iniziative alternative, e poi c'era anche qualcos'altro, c'era anche il futuro, perché lo posso dire adesso, c'era anche la multirazzialità, Kreuzberg, che era il quartiere delle case occupate, delle iniziative alternative, era anche il quartiere dei turchi. Non lo so, io adesso è normale, no, per le storie italiane, vedere donne con con il fazzoletto in testa e delle vesti lunghe. Queste cose le ho viste per la prima volta a Berlino, certamente.
Era un posto veramente, veramente pazzesco, dove, come dicevi tu, e lo si nota anche dalle foto che corredano questa parte, diciamo, del libro, in cui la speranza mi sembra che ci fosse ancora.
Assolutamente sì. Era un posto, ma a me sembrava un po' che fosse, in certo senso, che fossero rimasti indietro nel tempo, però era un indietro nel tempo positivo, perché noi c'eravamo, in Italia si erano tagliati tutti i capelli, lui aveva ancora tutti i capelli lunghi, per dire, un segno esteriore che però magari può dire qualcosa. E poi c'era la musica, assolutamente, questa, che in qualche modo, vabbè, noi vivevamo anche qua, veniva dall'Inghilterra, avevamo, cioè, io e Massimo Zambone avevamo un'esperienza precedente che era di amore per la musica americana, in particolare della West Coast, Jefferson Airplane, Neil Young, Corbis Nash & Young, insomma tutte queste cose qua. E già qualche anno prima, quindi alla fine degli anni 70, era arrivata da Londra questa novità, che ci aveva certamente creato delle idee nuove. Poi io ero stato a Bologna c'era stato questo festival della No Wave, c'erano i Contortion, c'erano questi gruppi che avevano fatto proprio vedere un cambiamento nell'ottica musicale, in particolare il fatto che tutti potevano fare musica, cioè io e Massimo non eravamo dei grandi musicisti, non siamo mai stati, però si era capito la possibilità che si poteva utilizzare la musica come strumento per diffondere idee e emozioni anche senza essere degli strumentisti sopraffini, ecco.
Diciamo che uno degli elementi fondamentali del punk, che poi è stato portato nel post-punk, che voi avete ripreso, perché effettivamente, se vogliamo fare una periodizzazione, i CCCP sono ben distanti da un punto di vista puramente temporale dal punk, considerando pure che comunque si tratta di tempi molto molto stretti per i posti in cui questi generi musicali fioriscono. Siamo ai primi anni 80, l'Italia sta cambiando, le esperienze musicali che si possono avere sono diverse, sono quelle appunto da cui venite e che però poi vengono cambiate grazie appunto ai viaggi e agli altri ascolti. Ma io mi chiedevo, tutto questo all'interno di un ambiente terribilmente provinciale, nel senso migliore e peggiore del termine, come può essere Reggio Emilia, ma come per certi versi anche la stessa Bologna. Cioè, vi sentivate veramente degli emarginati, dei profeti, i veri portatori del messaggio? Vi sentivate depressi? Come eravate?
Beh, marginati proprio per una scelta precisa. Noi quindi lo strumento punk diventava il modo per veicolare la possibilità di lanciare un messaggio diverso, di lanciare un messaggio originale. Una cosa che notavo guardando le foto, non ce ne sono tante forse, che il nostro pubblico era formato dalle verdure, dalle signore che andavano a fare la spesa, dalle persone che non avevano niente a che vedere col punk, che venivano nei locali, nelle birrerie, no? Abbiamo suonato anche a Bologna, mi ricordo, in qualche birreria. Cioè, noi non eravamo al di fuori di una scena punk, se non in minima parte, no? La scena punk a cui facevamo riferimento si limitava sostanzialmente al No Jap, gli Upside, il piccolissimo gruppo di punk di Sassuolo e i ragazzi del Tuvase di Carpi.
Che è un altro posto fondante per la vostra storia, il centro sociale di Carpi.
Certamente, era forse l'unico riferimento effettivamente punk. Per il resto noi il punk ce l'avevamo inventato, cioè nel senso che era una proposta che noi facevamo al pubblico generico, diciamo, emiliano, e come tale era una scelta che scandalizzava, che lasciava perplessi, che faceva arrabbiare. Quindi eravamo sempre degli spettacoli molto conflittuali, no? Con la gente che si inalberava, che urlava dietro Ferretti, con Ferretti che rispondeva. C'era un po' questo discorso di happening.
Racconti un episodio molto tenero in qualche modo nel libro, ce ne sono diversi, perché mi sembra che sia molto molto sincero tutto quello che viene raccontato in questo Io e CCCP, ma c'è in particolare una cosa molto tenera che mi ha colpito, di quando tu racconti di un concerto in un posto credo abbastanza grande, potesse essere uno stadio, forse lo stadio di Carpi, adesso non mi ricordo, in cui c'erano anche i tuoi parenti e tu ti sei presentato in minigonna.
Ah sì, assolutamente, lo stadio di Carpi. Sì, che erano rimasti un po' perplessi, diciamo, di questa scelta. Poi adesso sono è stato forse il primo spettacolo che abbiamo fatto con Danilo Fatur come ballerino ufficiale del gruppo, probabilmente.
Quindi era il momento più teatrale, diciamo, dei CCCP.
Ma è stato questa, a un certo punto c'è stata questa esigenza che penso fosse sentita principalmente da Ferretti, però adesso è difficile recuperare quello che è successo 25 anni fa, di dare più spettacolarità ai concerti, perché io davo colpa alla mancanza della batteria in qualche modo, però sentivamo un pubblico troppo freddo, troppo impietrito, volevamo che la gente si divertisse di più, mentre per esempio quando siamo andati a suonare a Berlino piuttosto che ad Amburgo avevamo una risposta diretta, no? Cioè, nel senso, la gente ballava, urlava, si divertiva, e in Italia vedevamo pubblico impietrito che ascoltava Ferretti e il suo declamare, e sembrava che mancasse qualcosa. Questo qualcosa è stato individuato, diciamo, come una componente spettacolare, e quindi sono stati inseriti due cose che avevamo fatto, visto. Uno era Danilo, che faceva questi spettacoli di striptease al Tuvat, e l'altra cosa era Annarella e Silvia, che sfilavano con i vestiti che avevano messo assieme andando in un deposito di vestiti usati di, non so se suore o frati a casa.
Quindi
e all'inizio, spero che finisca, no, e all'inizio questa cosa di Annarella e Silvia era stata fatta come parata di moda filosovietica in una festa che avevamo fatto in un locale a Reggio Emilia, che era stata prima dello spettacolo dei CCCP. La cosa che era piaciuta è detto: proviamo a inserirla dentro lo spettacolo. Quindi più o meno nello stesso periodo, nel 1984, si sono inserite queste due componenti, diciamo.
La cosa interessante a cui hai accennato prima è la differenza della reazione di pubblico. Sembra quasi che all'estero ascoltassero e apprezzassero la musica dei CCCP, che tu definisci bene come un incontro tra cose molto diverse, cioè suonavate veramente delle cose diverse. Tu avevi un certo tipo di stile per il basso, Zamboni ne aveva un altro per la chitarra, spesso la batteria è stata elettronica per un sacco di tempo. Invece in Italia, da quello che tu dici, la musica non la considerava molto nessuno, ma rimanevano tutti turbati dalle parole di Ferretti.
Esatto, è proprio così. Cioè, in realtà noi cercavamo di fare qualcosa che non fosse ripetere cose fatte da altri. Non volevamo rifare il punk dei gruppi punk, non volevamo rifare l'alternativa. E l'escamotage era quello che ognuno faceva delle cose diverse, sostanzialmente, quindi ognuno aveva i suoi gusti musicali e i pezzi nascevano dall'incontro di queste strane, diciamo, strani giri di basso che facevo io, della chitarra grattugiata di Massimo e dal salmodiare di Ferretti. E quindi in questo senso si hanno le composizioni nascevano come un lavoro collettivo in cui ognuno metteva qualcosa di completamente diverso.
Senti, nel 1995 decidi di abbandonare questa esperienza, che credo che sia stata fondamentale per te, non soltanto per quello che poi sono stati i CCCP e per il contributo che tu hai dato alla band, ma anche perché si è diciamo affiancata, diventando quasi totalmente parte della tua giovinezza.
No, ecco, non ho capito, parte?
Della tua giovinezza, dico, cioè nel senso che...
Ah, sì, certamente.
Ecco,
sì, ma... No, ma è stato un... Dimmi.
No, dico, te ne sei andato fondamentalmente per le divergenze, di cui peraltro si parla anche nel primo disco dei CCCP, in un momento in cui i CCCP firmano per la Virgin e iniziano ad arrivare le contestazioni più dure, da fedeli alla linea a fedeli alla lira.
Ma io sono uscito perché non ce la facevo più. Adesso in quel momento non... era un'esperienza troppo totalizzante per quello che sono io, non riuscivo a fare altro in qualche modo, quindi ero proprio stanco. Devo dire che sono stato molto contento di seguire i CCCP da fuori, per dire, dei concerti, mi confrontavo con Massimo sulle cose che avevano fatto, e alcune mi piacevano, alcune meno. Forse li ho lasciati un po' con dei problemi, perché poi quando sono andato via si sono trovati senza bassista e hanno dovuto arrangiarsi in qualche modo, e forse le cose sarebbero andate diversamente. Adesso ci sto ripensando in questi giorni, perché dopo l'uscita del libro mi sono trovato a fare delle chiacchierate come questa con altre persone, e pensando dicevo: ma magari forse sarebbe uscita una musica forse un po' più ruspante di quella che abbiamo visto in alcuni dischi, non so, risentendomi o ripensando come Manifesto è uscita in Socialismo e Barbarie, dico: ma l'hanno proprio, è stata proprio assassinata, perché un pezzo che doveva essere tagliente, pomposo, è diventato tutto così, un po' una begin, una cosa tutta molle, morbida. però sono se forse, ma
certo, vai a capire, mi immagino. Umberto, invece io ti volevo chiedere com'è stato oggi, cioè in questo ultimo periodo in cui hai dovuto, come dire, partecipare alla stesura di questo libro, tirar fuori tutti questi ricordi. Sei stato una specie di liberazione, ne sentivi il bisogno o cosa?
Ma io il bisogno non lo sentivo, almeno non lo sapevo, pure è stato piacevole. Dico, ma è stato forse più dopo che durante il libro, nel senso che Roma mi ha proposto di pubblicare le foto, io ero un po' reticente, poi tutto sommato la vanità ha prevalso, nel senso che ho detto vabbè, io ho questi negativi che se ne stanno lì, tanto vale vederli pubblicati, insomma è una cosa piacevole. Poi in realtà la cosa più grossa è successa dopo, perché ho ricevuto dei feedback molto positivi, molto di più di quello che avrei potuto immaginarmi, e poi mi sono ritrovato dopo poi a pensare ancora di più a tutto quello che era successo, e beh, diciamo che ho superato ormai 50 anni, va anche bene forse fare un po' ripensare a quello che è successo, dargli il giusto valore. Non è poi male, ecco, tutto sommato.
No, anche aver avuto una, insomma, un'esperienza come la tua in quell'epoca, voglio dire, butta via.
Non lo so. Ma io su questo c'avevo anche da dire sempre con Ferretti, io sono un minimalizzatore, nel senso che questa esperienza qua mi è capitata, l'ho vissuta, ci sono stato dentro finché ci sono riuscito. E poi sono uscito, però tutto veniva abbastanza normalmente, quindi cioè, avevamo l'idea che, ce l'avevo certamente, che fosse una cosa forte, importante, particolare, però mi sono rimasto impressionato poi quando ho cominciato, dopo che è uscito il libro, a girare sulla rete, a leggermi delle cose, a vedere le reazioni. Devo dire che sono rimasto un po' impressionato, perché non pensavo che ci fosse ancora un amore così forte per questa musica, che potesse ancora significare tanto. E a questo punto poi è stato qui solo da poco che mi sono risentito i dischi, e devo dire che alcune cose ho l'impressione che siano che abbiano ancora un valore attuale, che siano rimaste attuali, che siano ancora significative.
Ah beh, lo sono, certo. Senti, io volevo chiudere la nostra chiacchierata con un parere spassionato. Io ho avuto modo di parlarne anche con Massimo Zamboni, ma volevo parlarne anche con te. Ci sono molti ascoltatori appassionati dei CGP che ci stanno scrivendo, che in questo momento sono molto contenti dell'intervista, però non si può fare a meno di tirare fuori diciamo la personalità politica di Ferretti negli ultimi tempi. C'è il nostro Gig che dice: Allah è grande e Gheddafi è il suo profeta, e dice: peccato che ai tempi non se la sia tatuata, sai che faccia faceva adesso ogni volta che si guardava allo specchio. Cioè, c'è anche una forte vis polemica che continua ad esserci, perché sembra che i CCP e la musica dei CCP continuino a sviluppare una vis polemica, la dialettica di cui noi abbiamo delle istantanee di Ferretti proteso con il collo verso la gente che chissà cosa gli sta dicendo. Però devo dire la verità che proprio visto che i CCP erano anche molto le parole di Ferretti, senza togliere nulla ai Guitar Man, cioè tu e Massimo Zamboni, risulta difficile adesso riuscire a distaccare, soprattutto per noi che non abbiamo ovviamente vissuto magari quell'epoca, ma che abbiamo scoperto i CCP quando erano già CSI, staccare queste cose e fare riferimento a un Ferretti che sembra molto diverso da quello di un tempo? Oppure tu che l'hai conosciuto in realtà è la stessa persona e siamo noi che non lo capiamo?
Ma probabilmente la seconda è quella giusta, ma forse non la capivamo neanche noi. Ferretti, io cioè, ho una grande stima come persona, tra l'altro mi ha ricambiato in qualche modo, perché mi sono giunti molti apprezzamenti sul libro da parte sua. D'altra parte, io in questo momento, se devo pensare, questo lo posso dire, perché in realtà l'ho fatto anche sapere in qualche modo, secondo me ha abbracciato il lato oscuro della forza, non... nel senso che si è fatto ammaliare per motivi che saranno anche recitissimi da delle cose che sono veramente brutte, ma al di là di questo... forse sta continuando poi in qualche modo quello esattamente che faceva prima, e forse noi non l'avevamo capito del tutto, nel senso che il suo proclamarsi, che ne so, filo sovietico piuttosto che filo islamico, piuttosto che filo berlusconiano, piuttosto che filo Lega, piuttosto che filo Papa, sono esattamente facce della stessa cosa. Come se... Ma io credo che sia un vero artista nel vero senso della parola, cioè una persona con una sensibilità spropositata e che in qualche modo raccoglie cose che esistono e se ne fa in qualche modo un'antenna e le rimane indietro.
Quando hai parlato di stesse facce di una medaglia, ho avuto in mente un'immagine del nastro di Möbius, che come sai è quel nastro che praticamente è una figura che si può rappresentare, ma che non può esistere in realtà, perché sembra che abbia una sola faccia anche se ne ha due. Quindi non lo so, io sono molto contento però di aver fatto questa chiacchierata con te, siamo felici di averti avuto qui a MAPS. Ricordiamo ancora il titolo del libro, Io e CCCP. È un bel libro grosso con un sacco di facce e di cose da guardare, e vi consigliamo veramente di comprarlo, perché è un modo non soltanto, come diciamo all'inizio, per capire di più dei CCCP, ma forse per capire anche di più di cosa è stata la musica italiana e la cultura italiana in un momento di reale resistenza, ecco, lo possiamo dire. Umberto, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e complimenti per le tue fotografie e per le parole che hai lasciato sul libro.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Ciao, a presto, ciao.